Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Doom, Felicia Kingsley, Sveva Casati Modignani e Victor Diamandis. Sono loro i protagonisti di questa puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate dedicata al romance, un genere di grandissimo successo. Un fenomeno così rilevante che l'AIE, l'Associazione degli Editori, ha iniziato a studiarlo negli ultimi due anni. Il balzo è avvenuto nel 2022, quando la spesa in acquisto di romance è cresciuto di quasi il 75% rispetto al 2021 e poi nel 2023 è aumentata del 18% rispetto all'anno precedente. Se si guarda l'andamento degli ultimi 5 anni, la spesa per i libri romance è più che raddoppiata. Una crescita trainata da autrici e autori italiani. Nel 2023 c'è stato un aumento nelle vendite romance made in Italy del 462% rispetto al 2019. Tant'è vero che nella top 10 dei romance più venduti nel 2023 compaiono 7 titoli italiani e 3 stranieri. Quasi tutte le giovani autrici di romance hanno esordito su Wattpad, la piattaforma di scrittura interattiva. Molte hanno adottato pseudonimi anglofoni e alcune di loro hanno preferito mantenere un'identità misteriosa. È il caso di Erin Doom. Il suo volto è stato svelato solo nel maggio 2023 nella trasmissione TV Che tempo che fa. L'autrice da 1 milione di copie dopo l'esperienza su Wattpad aveva esordito con l'editoria tradizionale nel maggio 2021 con Fabbricante di lacrime, pubblicato da Magazzini Salani, libro risultato poi il più venduto in assoluto nel 2022 in Italia. La storia d'amore complicata fra Nika e Rigel, cresciuti entrambi in orfanotrofi e poi adottati dalla stessa coppia, è diventata anche un film su Netflix. Forte di questo successo, Erin Doom ha poi iniziato a pubblicare una nuova serie. Stigma è uscito nel 2023 e poi il nuovo romanzo è atteso in autunno. Ma come la giovane scrittrice vive tutto questo grandissimo successo?
È come se fosse sempre tutto nuovo per me, cioè ogni singolo piccolo passo in avanti per me è sempre una notizia quasi incredibile, cioè quando me lo comunicano le mie prime parole sono: ma siete sicuri? Non vi state sbagliando? Quindi insomma...
Tu hai deciso di svelare la tua identità circa un anno fa, insomma nel maggio del 2023, perché prima nessuno conosceva il tuo vero nome, nessuno conosceva il tuo volto, quindi in quest'anno hai iniziato a incontrare il pubblico. Come è cambiato il tuo rapporto con i lettori, che prima non avevi la possibilità ovviamente di incontrare?
È stato molto bello e molte volte mi chiedono: ma ti sei pentita di essere uscita dall'anonimato? E la mia risposta è assolutamente no. Poter vedere i lettori, poterli abbracciare, poterci parlare, poterli vedere è incredibile, è qualcosa che i libri creano e che ti danno, e secondo me è stata te poi decidere se coglierli o meno, e coglierli per me è stata la scelta più bella, perché ho potuto toccare con mano effettivamente il loro affetto e il loro sostegno.
Molte autrici e autori romance hanno esordito su Wattpad, su questa piattaforma dove si inizia a scrivere un testo, poi magari ci sono dei suggerimenti da parte dei lettori o comunque delle indicazioni e si continua a scrivere a puntate, diciamo così, la semplifico molto. Ti manca un po' il meccanismo di Wattpad nel quale lo scrittore o la scrittrice ha subito l'idea se una cosa funziona o no?
Sì. Sicuramente è una modalità che è diversa dall'editoria tradizionale, però effettivamente Wattpad è stata una sorta di palestra e sicuramente fa veramente tanto, cioè ti aiuta veramente tanto avere un feedback immediato all'interno di ogni singolo capitolo, perché Wattpad ti permette appunto di pubblicare capitolo per capitolo, quindi tu hai subito un riscontro immediato, diretto, le loro reazioni, la loro rabbia, la loro gioia, e questo nonostante comunque non influenzi il tuo processo creativo, perché tu vai avanti per la tua strada, in un certo senso ti aiuta a capire il pubblico che hai davanti, ti aiuta a sapere quali potrebbero essere effettivamente, cioè quando succederanno determinate cose, quali saranno le loro reazioni e insomma quello che si scatenerà.
Secondo te perché il romance ha così successo, sta avendo così successo negli ultimi anni? Un tempo si parlava di genere rosa, di storie romantiche che non sono mai passate di moda, però effettivamente questo balzo si è visto. Perché secondo te?
Io credo perché sia innanzitutto che viviamo finalmente e fortunatamente in una società che si sta aprendo sempre di più ai sentimenti e soprattutto non si vergogna più di mostrarsi fragile e di mostrare emozioni. Il romance molto spesso è stato vittima di tantissimi pregiudizi, era definito un genere da donne, come se questo in un certo senso lo sminuisse e gli desse meno valore, no? Solo perché parlava d'amore, come se parlare d'amore fosse una cosa sciocca, frivola e i discorsi veri erano trattati da altre cose. Non è vero, e il romance non si vergogna di parlare d'amore, non c'è vergogna di parlare d'amore, non è assolutamente una cosa da donne. Una volta addirittura c'era lo stereotipo dell'uomo non piangere come una femminuccia, no? Come se appunto mostrare emozioni fosse una cosa da non fare. Non è vero. Il fatto che probabilmente al giorno d'oggi sempre di più stiamo facendo dei passi verso un'accettazione di noi stessi che è a tutto tondo, secondo me ha fatto in modo che questo genere avesse un valore, venisse riconosciuto insomma ufficialmente come un genere da leggere, da stimare, da sostenere.
Ci sono diversi sottogeneri nel romance, penso al dark romance, a quello con sfumature paranormal, alle storie spicy e così via. Secondo te esiste un pubblico romance o ognuno di questi generi ha un suo pubblico?
Io credo che il romance comunque, essendo come hai detto tu, un genere non rigido, non statico, ma fatto di tante sfumature diverse, effettivamente abbraccia tante confessioni diverse e in un certo senso vedo molta fedeltà. Magari chi predilige appunto il dark ama il dark in ogni sua forma, in ogni sua sfumatura, poi apprezza sicuramente anche altre letture. E questa è la cosa bella, che in un certo senso non è esclusività ma è inclusività, c'è sicuramente predilizione, si crea magari un pub, c'è un autore dark, un autore di chick lit, insomma si creano un pubblico che sai che apprezza quel genere lì e che sicuramente ti è fedele, però la cosa bella è che c'è anche molto scambio, c'è molta fusione, quindi chi ama il chick lit perché magari ha voglia di un momento di spensieratezza e di poter stare bene, allo stesso tempo ama anche il dark perché gli dà profondità e ci sono dei momenti della vita dove effettivamente abbiamo bisogno di questo.
Il tipo di pubblico, ti sei mai fatto una domanda? Si pensa sempre che il pubblico sia soprattutto fatto da donne, è così o qualcosa sta cambiando?
Io credo che qualcosa stia cambiando, si vede anche soprattutto molto spesso in qualche blogger che prima fondamentalmente c'era più prevalenza femminile, quasi esclusivamente prevalenza femminile. Adesso pian pianino anche gli uomini stanno acquisendo più voce, proprio perché capiscono che non è un genere di cui insomma leggere in segreto, di cui vergognarsi, è un genere che ti esclude, anzi il contrario.
Il Salone del Libro di Torino ha dato dignità al genere romance, nel senso che ti ha affidato proprio la gestione di una sezione di romance. Molti critici, molti addetti ai lavori, però ogni tanto, diciamo, storcono il naso di fronte a questo genere. Come autrice di punta del genere, quindi come portavoce, mettiamola così, cosa ti senti di dire a chi ha il pregiudizio nei confronti del romance senza tener presente invece i grandissimi numeri che fate voi autrici e autori di romance a livello di lettori?
Che semplicemente credo che probabilmente come la genesi di ogni cosa, no? Dove la parte iniziale è sempre quella di dover lottare un po' per essere riconosciuti, siamo forse in questa fase qua e ancora c'è del pregiudizio, ancora ci si sorprende, no? Quando magari un libro di questa categoria fa dei grandi numeri, perché ci sono persone che si chiedono ma come è possibile. Secondo me invece che interrogarsi su questo bisognerebbe invece capire che effettivamente forse parla un linguaggio che al giorno d'oggi tante persone, sia giovani ma anche non, hanno voglia di sentire, un linguaggio che effettivamente, oltre a farti in un certo senso riflettere, magari in un certo modo ti aiuta a crescere o non ti aiuta a crescere, o anche solo ti mette in dubbio, no? Crea dialogo, crea confronto, è un genere controverso in un certo senso anche per questo, no? E questo può essere sia il suo lato negativo che il suo lato positivo, perché è un genere di cui si parla tanto, è un genere che sta lottando secondo me e ha tanti esponenti come me che cercano tutti i giorni di far capire la dignità di questa sezione, e io credo che questo sia molto importante.
Alicia Kinsley, modenese, 36 anni, architetta, 14 romanzi all'attivo, è stata dichiarata dalla sua casa editrice, la Newton Compton, l'autrice più venduta nel 2023. Complessivamente con le sue opere ha raggiunto in un anno 1 milione di copie fra carta e ebook. Aveva esordito nel 2017 con Matrimonio di convenienza e oggi può contare su uno zoccolo duro di lettrici e lettori che la seguono anche sui social. 140.000 follower su TikTok e oltre 112.000 su Instagram. L'ultimo romanzo si intitola Lo spezzacuori, pubblicato come sempre da Newton Compton. Ma chi sono le protagoniste dei romanzi di Felicia Kinsley?
Mi piace raccontare di donne in cui ci si possa facilmente identificare, non per questo esse sono tutte uguali tra loro, però hanno, diciamo, dei caratteri distintivi, soprattutto nei difetti, in cui ci si può ritrovare, ma sono difetti di cui impariamo a ridere e usarli come arma così che nessuno se ne serva per ferirci. Quindi hanno una fortissima autoironia e riescono, diciamo, ad affrontare la vita con leggerezza, anche quando la vita con loro è dura.
E l'equilibrio fra fragilità e autostima come va per le tue protagoniste? Perché in genere il genere romantico è associato a figure femminili o anche maschili che si trovano sempre in difficoltà e non sanno mai che pesci prendere. Invece nei tuoi romanzi ci sono anche figure di donne piuttosto volitive che comunque sanno un po' autodeterminarsi.
Come penso tutto, o almeno come succede a me, l'autostima è un pendolo che oscilla tra stamattina mi sento Margot Robbie e stamattina mi sento il cassonetto dell'umido. Dipende. Volersi bene è un percorso che dura tutta la vita. Imparare a farlo è molto difficile, perché questo vuol dire anche imparare a conoscersi, e non sempre quanto poi ci si incontra ci si piace del tutto. Quindi imparare ad accettare, ad apprezzare quei lati, non solo i positivi ma anche i negativi, è quel percorso di self love che poi non è detto che tutti riusciamo a imparare. Quindi sì, a volte ci sono giorni in cui ci vogliamo bene, dei giorni in cui ci vogliamo meno bene, però ecco, è importante che i giorni in cui ci vogliamo meno bene siano meno dei giorni in cui ci amiamo, anche perché poi la caratteristica fondamentale, anche secondo me, in una relazione è volere prima bene a noi stessi, perché non possiamo pretendere, se noi non ci amiamo, che ci voglia bene qualcun altro, perché poi si instaura un rapporto di dipendenza e lì entriamo nel campo delle red flag, relazioni tossiche. E quindi per qualunque relazione, sia le mie protagoniste che, diciamo, nella vita reale, io e quello che mi auspico per tutte le persone, riuscire ad amarsi e stare bene con se stessi, in modo poi da stare bene in una relazione.
È cambiato però il modello di donna che viene proposto nei romanzi romantici, in questo caso nel cosiddetto romance, rispetto al passato?
Per fortuna, ma questo è cambiato anche nella realtà. Voglio dire, i romance, ma in generale tutti i romanzi ambientati nella contemporaneità, quindi nel qui e ora, vanno in qualche modo a fotografare lo stato di fatto della società, esattamente poi come faceva Jane Austen al suo tempo nel 1800. Lei fotografava lo stato di fatto della sua società con le dovute critiche, muovendo le sue osservazioni, positive e negative che fossero. E così facciamo noi adesso. Quindi 20 anni fa si ritraeva un modello di donna, magari destinata a un futuro di moglie, madre, che va a mettere magari la carriera in secondo, in terzo, quarto piano. Adesso invece abbiamo un modello, cioè, poi modello non... È difficile trovare dei modelli da seguire in tutto e per tutto, però cerchiamo di ritrarre una donna che cerca di non rinunciare a nulla, in primis a se stessa. E io lo dico da donna, ragazza, io mi sento ragazza dentro, anche su 36 anni, che vuole fare un lavoro che ama, vuole fare la mamma, vuole fare la compagna, ma non per questo vuole mettere qualcosa dietro al resto.
Sappiamo che il genere romance ha diverse sfumature, c'è il dark romance, il romance che invece vira più sul fantasy e così via. Tu hai scelto proprio la commedia romantica. Quanto conta per te l'ironia?
Tanto, tanto quando possibile cerco di prenderla con una risata. È chiaro che ci sono delle situazioni della vita dove la risata è l'ultima cosa che riesci a farti, perché non siamo dei pagliacci sempre, però non possiamo neanche guardare tutto quello che ci succede con la lente di ingrandimento. Ci sono certi avvenimenti per cui bisogna prendere la giusta distanza e nel caso passarci sopra con una risata. Poi io ho scelto la commedia romantica, ma questo non vuol dire che nei miei romanzi non ci siano contaminazioni con delle sfumature un po' più scure, perché poi la vita non è monocromo e quindi anche le mie protagoniste e i miei protagonisti, perché io poi cerco di dare un palco 50-50 sia alla protagonista che al protagonista, in cui si trovano a riflettere in maniera un po' più seria. Poi sempre lì è la famosa, è la risata pirandelliana che subito ti fa il sorriso, poi arriva il rebound un minuto dopo, capisci di cosa hai riso, perché hai riso e ti fai anche un po' di autocoscienza.
Per quanto riguarda invece il pubblico dei tuoi libri nello specifico, o se vuoi anche del romance in genere, tu hai un'idea ben precisa da chi è composto?
Cambia, per fortuna. La lettura è un'esperienza personale sempre in evoluzione, e così anche i lettori, e anche questo è lo specchio dei tempi. Quando ho cominciato ad autopubblicarmi, idealmente i miei romanzi erano apprezzati quasi da mie coetanee, quindi donne sui 25, 30 anni, 35, anche un po' più mature, quindi diciamo delle persone che magari nella loro vita hanno già trovato un proprio equilibrio, sanno già cosa vogliono e cosa stanno facendo. Dopo il lockdown ho notato che i miei libri sono arrivati anche a delle lettrici e lettori molto più giovani, under 20, che magari nella mia testa non avevo pensato come destinatari dei miei libri, e adesso ricevo tantissime mail da perennial, chiamiamoli perennial, ovvero 80, e io li amo tantissimo perché mi scrivono quasi giustificandosi del fatto: guarda, io ho 81-82 anni, però amo tanto leggere e i romanzi che mi regalano leggerezza, una risata. Io dico: ma l'amore non ha età.
E invece per quanto riguarda...
E anche signori, signore e signori.
Ecco, per quanto riguarda la distinzione di genere, immagino ci sia un pubblico per la maggior parte femminile, ma ci sono anche gli uomini.
Ci sono, stanno arrivando, devono scavalcare una barriera immaginaria come quella che ha recintato il genere romance, che fino a qualche anno fa chiamavamo rosa, e proprio questo rosa aveva quasi identificato il pubblico di destinazione dei libri, quando sappiamo benissimo che i libri non hanno sesso, non hanno età, non hanno genere, niente. Tu prendi un libro e lo leggi, esistono solo i libri che ti piacciono e i libri che non ti piacciono. Però questa identificazione col rosa, che è un colore molto legato all'universo femminile, ha fatto sì che gli uomini soprattutto prendessero le distanze. Ma io spero che l'amore sia un'esperienza collettiva, no? Che non riguarda solo le donne, anzi, e quindi stanno arrivando, stanno superando le barriere, speriamo che siano sempre di più.
Un'ultima domanda: tutto questo successo ha cambiato il tuo rapporto con la scrittura? Cioè, senti in qualche modo ogni volta che scrivi un nuovo romanzo il peso di non deludere le aspettative?
Sì. Sarebbe bello poter rispondere no, scrivo sempre come il primo giorno, ma passando il tempo, e ormai sono passati 10 anni da quando ho autopubblicato il mio primo romanzo, al di là delle aspettative dei lettori subentra anche una consapevolezza del proprio percorso. Quando inizi a scrivere il primo giorno lo fai anche senza criterio, senza nozioni, poi per forza di cose quando ci si rapporta coi professionisti, come succede quando poi si lavora con una casa editrice, loro per forza ti trasmettono, anche non è che ti imboccano col cucchiaino dicendo ecco devi imparare questo e questo e questo, però dalle note che ti fanno sul testo, dalle indicazioni e suggerimenti che ti danno, capisci e carpisci informazioni che prima non avevi, quindi sai che il tuo lavoro è sempre migliorabile. Anche questa è una cosa bellissima degli esordi, e pensare che il libro che hai scritto è scritto sulla pietra, non è modificabile. Ma come dico sempre, anche Manzoni ha scritto 3 volte I Promessi Sposi, chi siamo noi per non rimettere mano al nostro lavoro? E quindi oggi io quando scrivo, per esempio il primo capitolo, so già che lo scriverò almeno 30 volte, so già che qualche personaggio che ho scritto in prima bozza poi non lo vedremo nella stesura definitiva, che sono cose che invece quando scrivo più naif per me era tutto già definito, quindi la consapevolezza mi ha portato anche a rallentare. Prima scrivo in maniera molto più veloce e in meno tempo, adesso romanzo della stessa lunghezza impiego più tempo a scriverlo perché ogni frase me la penso, me la rigiro, me la rimastico.
Domanda flash: perché sta andando così di moda il romance?
Il romance non è mai passato di moda.
Storica regina dei romanzi d'amore, Sveva Casati Modignani, anche questo è uno pseudonimo, autrice da oltre 12 milioni di copie, con il primo romanzo datato 1981 e che ancora oggi conquista le vette delle classifiche. Negli ultimi anni una nuova uscita ogni inizio autunno. Fra gli ultimi titoli ricordiamo Il Falco e Mercante di Sogni, romanzi che prendono spunto da fatti o persone reali. E poi la tetralogia iniziata nel 2017 con Festa di Famiglia, poi proseguita con Segreti e Ipocrisie e L'amore fa miracoli. Infine l'ultimo, La vita è bella nonostante, tutti pubblicati da Sperling e Kupfer. In questa tetralogia si raccontano le vite, gli amori, i tradimenti di quattro amiche, Carlotta, Maria Sole, Andreina e Gloria. Ma com'era nata l'idea di questa serie?
Allora, a un certo punto io scrivevo un libro una volta ogni anno e mezzo. Il mio editore, che è incontentabile, mi diceva: ma mi ha proposto, se tu scrivi un libro, un romanzone grosso in un anno, l'anno dopo puoi fare un romanzo più breve. E siccome io sono buona,
ti sei lasciata convincere.
Mi sono lasciata convincere e allora io ho pensato a queste quattro amiche.
Effettivamente l'amicizia è alla base di tutti questi quattro volumi. Venendo proprio all'ultimo, La vita è bella nonostante, possiamo dirlo perché accade veramente a pagina 1, Carlotta perde il marito muore nel sonno. Ecco, loro sono molto amiche, però Carlotta decide di non condividere proprio la notizia con le sue amiche, viene a saperlo solo Maria Sole per altre circostanze, ma decide di non parlarne con le sue amiche che, voglio dire, sono praticamente sorelle. Perché?
Ma non ne parla con le amiche, non ne parla con nessuno. Lei dice perché fin tanto che io non ne parlo, lui è ancora vivo per gli altri. E poi è una cosa così grossa, così straziante, che non ha la forza di parlarne. Quando tutto sarà concluso, allora affronterò anche gli altri, ma dire a qualcuno, verbalizzare e dire a qualcuno mio marito non c'è più, è terribile in quel momento. E io l'ho capita e la giustifico, e mi sembra una scelta molto saggia.
Neanche sua madre e suo padre e sua sorella vengono a sapere appunto della morte del marito di Carlotta, e qui si apre il focus sul personaggio della mamma di Carlotta, Ermellina. In ognuno di questi volumi tu hai acceso un faro sul passato di una delle quattro protagoniste. In questo caso spetta la mamma proprio di Carlotta, e qui si capisce anche le difficoltà del rapporto fra Carlotta e sua madre Ermellina, che si era mostrata sempre anaffettiva
nei
suoi confronti.
Volumi, andiamo avanti in questo balletto di incomprensioni, perché Carlotta non capisce la sua mamma e la sua mamma sta barricata dietro un muro di silenzio e la tratta con distacco. Nell'ultimo volume finalmente la mamma rivela questo segreto bruciante che ha nascosto per 48 anni, tanti quanti sono gli anni di Carlotta.
Naturalmente non sveliamo questo segreto, però possiamo dire qualche cosa sul passato di Ermellina. Tu ce la descrivi ragazza, insomma giovane, negli anni 60, in una Milano naturalmente che era diversa dalla Milano di ora, soprattutto la società. Era una società in cui il pettegolezzo era la cosa, insomma, principale, ma soprattutto quello che pensavano gli altri. Ermellina era stata una giovane costretta dalle circostanze,
alla società di quell'epoca, perché era un'epoca bellissima, perché c'era, era una nazione che rinasceva dalla guerra, che costruiva delle cose, dove c'era una politica molto competente e, io mi permetto di dire, onesta, che insomma stava facendo cose meravigliose per il nostro paese. La mentalità però era quella prebellica, quella che arrivava dall'Ottocento, per cui una donna per avere un ruolo doveva o sposarsi, se no veniva presa in giro, era la vecchia zitella, era quella che nessuno aveva voluto, chissà perché, e forse spesso capitava che qualcuno non la volesse perché aveva peccato. E il peccato, sai che cos'era? Non era rubare, ammazzare, no, era aver amato un uomo fuori dal matrimonio. E quindi Ermellina si trova in una situazione di questo genere, soffrendo molto.
Nei tuoi romanzi, e anche in questo, spesso ci sono dei segreti, delle bugie e degli svelamenti. La cosa che mi ha colpito in questo romanzo è che torna spesso l'idea del senso di colpa quando si è felici. Da che cosa deriva questo nostro senso di colpa quando proviamo felicità?
Deriva dalla realtà di tutti noi. Quando sei felice, ti assicuro, passa un giorno, passa un mese, ma capita sempre qualcosa che ti guasta la felicità. E allora mi ricordo la mia nonna che diceva: il Signore non ha mai voluto vedere nessuno contento.
Infatti c'è una frase del genere in questo romanzo, a un certo punto attribuita ad un personaggio.
Sì. E quindi quando io sono felice ho quasi paura, ma del resto i greci ce l'hanno insegnato. Gli dèi sono vendicativi e molto invidiosi della nostra felicità e trovano sempre il modo per guastarcela.
Sempre in questo romanzo a un certo punto fai riferimento al picotage, che io non sapevo cosa fosse, che è insomma un trattamento di bellezza, ecco. Tu che rapporto hai con la chirurgia estetica? Si capisce che tu non l'hai mai adoperata, ma che rapporto hai col tempo che passa?
Se devo essere sincera, invecchiare mi dà molto fastidio, ma sono altrettanto convinta che se mi fossi così pazza da sottopormi a un'opera di lifting, per dire, non migliorerei assolutamente il mio aspetto e mi sentirei quasi ridicola, perché vedi queste donne che si fanno questi, si gonfiano, si fanno le labbra canotto, si tirano la pelle di qua e di là. Mamma mia, non sembrano più giovani, eh?
Ecco, lo dico perché è una cosa nota, tu hai superato gli 80 anni, ma al di là della questione estetica, c'è qualcosa che ti dà fastidio nell'aver superato gli 80 anni?
Hai voglia!
Per esempio, fammi un esempio.
Non puoi più fare le cose che facevi a 40 anni o a 20 anni, è tutto lì. Se io prima facevo 20 cose in un giorno, adesso quando ne faccio 5 sono già felice, perché invecchiare da un punto di vista della mente, quando la mente ancora fa il suo lavoro, insomma, è una meraviglia, cioè riesci a volte ad avere delle sensazioni, delle percezioni che non avevi quando eri giovane, perché eri presa da altre cose. Però invecchiare... E però nessuno vuol morire giovane e quindi ci tocca invecchiare.
Che mi sembra un'ottima filosofia di vita.
Ma a proposito del tuo picotage, ecco, quello non è andare a farsi gonfiare.
No, è solo una pratica molto estetica, superficiale, non è chirurgia.
È idratare la pelle. Uno idrata la pelle, è un modo per prendersi cura, per farsi due coccole, hai capito?
Assolutamente sì. Un'ultima domanda, Sveva Casati Modignani. Spesso dei tuoi romanzi un tempo si diceva che appartenevano al genere rosa. Ora invece va molto di moda il cosiddetto genere romance. Ci sono molte giovani scrittrici italiane che spesso scrivono sotto pseudonimo, penso a Erin Doom, oppure per rimanere in casa Sperling e Kupfer, Kira Schell, che hanno tantissime lettrici e anche lettori. Tu che ne pensi di questa nuova passione da parte dei lettori e delle lettrici ritrovata per il genere romantico?
Bello! A noi donne, siccome chi legge sono in prevalenza le donne, se dovesse dipendere dagli uomini le case editrici chiuderebbero, è bello, alle donne piace sognare, no? E le storie d'amore, le storie tra i sessi diversi, ma anche l'amore per i figli, veder crescere i bambini, perché no? Sono storie belle, poi se entri nei segreti, nei meandri di certe famiglie, cioè scopri cose, hai voglia, no?
Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
Il cacciatore di libri.
Il genere romance, protagonista di questa puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate. Dunque storie d'amore, ma anche storie di sentimenti ed emozioni forti, come quelle narrate da Matteo Bussola in tutti i suoi romanzi. L'ultimo è La neve in fondo al mare, pubblicato da Einaudi ed è fra i romanzi più letti di questa estate. Matteo Bussola è anche uno dei protagonisti della serie podcast I libri che mi hanno cambiato la vita, realizzata da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24. Ecco qual è il suo libro preferito.
È stato molto difficile, devo dire, selezionare, perché insomma ovviamente i libri preferiti nella vita sono tanti, però un libro che nella mia vita ha avuto un'importanza molto particolare è Diario di un millennio che fugge di Marco Lodoli.
È stato il suo esordio come scrittore, quindi un libro di un bel po' di anni fa. Che cosa ti aveva colpito? Racconta la storia di un uomo sostanzialmente che va su un'isola deserta e si trova a ragionare sugli episodi cruciali della sua vita, il rapporto con il padre, con le donne e così via. Ma che cosa ti ha colpito di quel romanzo lì?
La ferocia e l'onestà assoluta degli esordi. Marco Lodoli ha saputo inventare una lingua che prima non c'era, ha un modo di raccontare quel libro che è in un certo senso controintuitivo, quantomeno rispetto all'idea di romanzo che io avevo prima di quello, nel senso che per esempio il senso cronologico non è mai una linea retta, ma è come se fosse una continua divagazione. Lui parla in un capitolo, la scena è ambientata nel presente, in cui lui immediatamente dopo è ambientata nel passato, in cui lui ricorda la vita col padre, in quello ancora dopo lui parla di un rapporto con un suo amico, e tutto
Fernando,
questo
Fernando,
esatto, e tutto si tiene insieme in questa maniera misteriosa, e diciamo che mi ha colpito molto questa specie di montaggio molto insolito, anche perché non ci sono aiuti, non ci sono strategie, no? Si tiene tutto insieme in questo flusso continuo. Poi è un libro che mi ha insegnato come io avrei voluto scrivere di amore. Perché in realtà il personaggio centrale di questo libro è Chloe, è questa ragazza che in un certo senso, diciamo così, il protagonista del libro, che poi non ha nome.
Non ha nome.
E Fernando si contendono, ma diciamo che il protagonista del libro ama Chloe di un amore talmente puro, talmente idealizzato, che non la sfiora, non la tocca. Per lui Chloe è una specie di orbita perfetta, piena di grazia già in sé, e forse, anche se io in realtà non credo in questa idea di amore, perché io credo che l'amore sia anche ferirsi, a volte sia anche, no, come dire, distruggere le reciproche difese, aprirsi all'altro, però è un tema che forse soprattutto in questa contemporaneità ha molto senso, no? L'amore come totale gesto di ammirazione e di protezione dell'altro.
E invece il libro che ha segnato di più la tua adolescenza, da che cosa sei stato folgorato?
Allora, sono stati due. Il primo che voglio citare è un grandissimo classico della letteratura americana, forse l'ho letto in un'età anche forse un po' precoce, devo dire la verità, e si tratta di Uomini e topi di John Steinbeck, uno dei più grandi romanzi in assoluto della letteratura americana. E di quel libro lì mi ha colpito questa storia di questi due braccianti, no, che nella California degli anni 30 si spostano in continuazione, perché loro lavorano all'interno dei ranch, delle fattorie, no, come appunto come braccianti, come uomini di fatica, e sono una coppia apparentemente malissimo assortita, no, perché c'è Lenny, che è questo gigante
grosso.
Buono, affetto anche, diciamo così, da un ritardo mentale, no, quindi ed è così forte e così energico che spesso fa involontariamente del male, per esempio, a degli animali, no? Con cui lui ha un rapporto, degli animali domestici, a volte accarezzando, stringe troppo e li uccide. Questa cosa è una metafora devastante, in un certo senso, anche dell'amore, per esempio. E il suo compagno, invece, è George, che è il suo esatto contrario, proprio come Asterix e Obelix. George è estremamente mingherlino e non ha certamente nel fisico il suo punto di forza, ma è un uomo estremamente intelligente, estremamente scaltro. E George, però, si prende cura di Lenny, lo protegge in tutti i modi dalla crudeltà del mondo, no? E il libro ha un epilogo devastante, però
è tragico, bisogna dire, finisce male, questo lo possiamo dire, lo possiamo anticipare, però c'è anche tutta la metafora del sogno e del progettare insieme, perché loro due hanno il sogno, per esempio, di prendere un pezzo di terra e costruire qualcosa insieme.
E questo sogno si muove all'interno di una realtà apparentemente senza speranza. È proprio un libro su quello che significa essere umani, che anche nelle situazioni più disperate e più disperanti, noi riusciamo comunque con l'immaginazione a colmare quel divario, con la fiducia nei confronti del futuro, anche quando di quel futuro obiettivamente non vedraci.
Questo è un romanzo che è attualissimo, insomma, può essere letto benissimo oggi. E vi diciamo anche che è molto piccolo, sono 140 pagine, 150, quindi insomma è anche un romanzo breve. Ma avevi citato due, quindi hai detto il primo, il secondo?
Il secondo è Marco Valdo di Italo Calvino, che ho letto un po' più giovane. Ecco, Marco Valdo di Italo Calvino per me è stato un libro potentissimo, perché è il primo libro che mi ha insegnato che si poteva disegnare anche con le parole.
Allora, raccontiamo brevemente la trama. Marco Valdo è questo manovale che ha 6 figli, è un personaggio anche un po' buffo, che cammina per le strade di Torino, attraversa le strade, stagioni, inverno, autunno, estate, primavera, e racconta le cose che vede. Che cosa ti aveva colpito?
Mi aveva colpito intanto questa scrittura estremamente visiva di Calvino. Io leggevo e vedevo le scene, vedevo Marco Valdo muoversi in questa città, e poi mi ha colpito questo punto di vista, anche qui la storia di un apparente sconfitto, anzi senza apparente, diciamo, no, di questa persona che ha anche delle difficoltà economiche a mantenere la sua famiglia e che è costantemente in lotta con questo, con l'implacabilità del reale, del mondo. E però lui non si arrende, nonostante tutto, a volte sopperisce con l'immaginazione, con il fantastico, cioè cerca costantemente angolazioni inedite da cui osservare il reale per non arrendersi proprio alla brutalità della realtà. E diciamo che è un libro che insegna molto bene che cosa sia un punto di vista.
Insegna anche a cambiarlo, a mettersi nei panni degli altri. E invece il tuo guilty pleasure, insomma, il libro che ti vergogni un po' ad ammettere che ti è piaciuto, forse oggi diremmo cringe, insomma, il libro cringe, che cos'è per te? Qual è per te, se ce n'è uno?
Allora, no, forse non è un libro, ma è un genere, quello che adesso è diventato un genere. Io sono un grande appassionato di letteratura giapponese, ma devo dire, perché purtroppo gli scrittori giapponesi non sono tutti Kenzaburo e Haruki Murakami, ecco, sono appassionato anche di quella letteratura leggermente, se così possiamo dire, modaiola, no? Sai, quelle cose tipo la magica libreria di quelle cose che a volte sono anche testi scritti, confezionati in un certo modo
per
solleticare un certo piacere. Ecco, ammetto che su di me quella cosa lì ha sempre presa, perché l'esotismo, basta che mi citi in Giappone, io divento pazzo.
Ma sai cosa fanno in Giappone? Quando vanno sui mezzi pubblici ricoprono i libri con delle copertine, perché sono molto riservati, quindi non vogliono che il vicino possa vedere che titolo stai leggendo. Tu quando leggi un libro cringe, secondo me, prova a mettere una copertina e vedrai che non ti vergogni, visto che ti piace tanto il Giappone. Senti, invece, il libro che avresti voluto scrivere tu, che quando l'hai letto hai detto: ma perché non l'ho scritto io? Perché non è farina del mio sacco?
Qui ci spostiamo in un altro genere ancora, perché appunto io nasco come fumettista, e il libro che avrei voluto scrivere, che in realtà è una serie di manga, è un fumetto giapponese scritto e disegnato da Adachi Mitsuru, che è uno dei più grandi mangaka giapponesi, ed è Touch.
Quello ambientato nel mondo del baseball.
Esattamente, che è arrivato, abbiamo visto anche in Italia come serie animata con il dissennato titolo di Prendi il mondo e vai, ahimè, insomma, questa traduzione terribile. E in realtà è una storia, anche questa mi viene in mente, ecco che mi viene in mente adesso, intravedo un filo rosso fra tutte queste cose. Anche questo è un manga che parla del prendersi cura, così come George si prendeva cura a suo modo di Lenny, così come il protagonista di Diario di un millennio che fugge si prende cura di Chloe. In realtà qui abbiamo una coppia di gemelli che sono assolutamente antitetici, e andando avanti però nella lettura del fumetto, anche insomma succede a un certo punto questo evento tragico per cui succede quasi subito in realtà, per cui Katsuya muore in un incidente stradale, il fratello Tatsuya comincia anche lui ad appassionarsi al baseball quasi per compensare la perdita del fratello, e quando comincia ad allenarsi noi scopriamo che in realtà non era mica vero che lui era pigro ed era privo di talento, ma era che lui voleva così bene al fratello da essersi tenuto sempre in seconda fila, defilato, nascosto, perché voleva far brillare lui, ma in realtà dei due fratelli forse quello che aveva più talento era lui.
E dopo aver sentito quali sono i libri che hanno cambiato la vita a Matteo Bussola, qualche consiglio di lettura per chi ha voglia di un po' di romanticismo, insomma per restare in tema con questa puntata dedicata al romance. Tutto questo fuoco, la rivoluzione delle sorelle Bronte di Angeles Caso, pubblicato da Marcos y Marcos con la traduzione di Claudia Tarolo. Un romanzo biografico che racconta la vita e la passione per la scrittura delle sorelle più amate della letteratura. Crescono isolate, senza madre, in una canonica. Essere donne nell'Inghilterra vittoriana vuol dire solo conquistare un buon partito, sposarsi, possibilmente portando una buona dote, e fare figli. Le sorelle Bronte non sono ricche, non hanno alcuna intenzione di sottomettersi ad un uomo. In più hanno un'insolita passione, la scrittura. Senza alcuna protezione, contro tutte le previsioni, riescono a pubblicare ed è un gran successo. Tutto questo fuoco, la rivoluzione delle sorelle Bronte di Angeles Caso, pubblicato da Marcos y Marcos. E ancora, per gli appassionati di scrittura, oltre che di lettura, il saggio Andare per i luoghi dell'editoria di Roberto Cicala, pubblicato da Il Mulino. Il racconto e le storie legate ad alcuni luoghi simbolo dell'editoria italiana, dai sestieri lagunari di Manuzio alla Torino di Gobetti e Einaudi, dalla Firenze dei caffè scelti dai poeti ai luoghi di Bari legati alla Terza. Un viaggio nei luoghi dove gli editori hanno avuto casa o bottega, con la ricostruzione del contesto storico in cui hanno operato. Andare per i luoghi dell'editoria di Roberto Cicala, pubblicato da Il Mulino. E a proposito di luoghi e di romanticismo, Parigi è sempre Parigi, guida in 20 storie alla nuova metropoli, scritto da Stefano Montefiori, pubblicato da Solferino. Una guida alternativa, con alcune curiosità, per provare a capire una delle città più belle del mondo. Un insieme di storie, strade, persone e personaggi. Un racconto della città e della società francese attraverso i luoghi che spesso sono fuori dagli itinerari turistici. Luoghi raccontati fra politica, società e costume. Le ossessioni di un popolo attratto dal progresso, ma affascinato dalla tradizione. Tutto questo lo trovate in Parigi è sempre Parigi, guida in 20 storie alla nuova metropoli di Stefano Montefiori, pubblicato da Solferino. Una breve pausa e poi torneremo a parlare di libri.
Il cacciatore di libri.
Parliamo ancora d'amore nella puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate, dedicata al genere romance. Nella maggior parte dei casi, in questa nuova ondata romance, la schiera di chi scrive è fatta soprattutto da giovani donne. Ma ci sono anche uomini, come il ventenne Victor Diamandis, booktalker, che ha da poco pubblicato il suo primo romanzo, Daylight, edito da Magazzini Salani. Da dove nasce l'idea di scrivere un romanzo romance?
A me è venuta questa idea perché, te lo dico sinceramente, io sono innamorato dell'amore. A me è sempre piaciuto leggere d'amore, scrivere d'amore, anche perché è sempre stata una grandissima incognita, e lo è indipendentemente dall'età, ma soprattutto nell'età adolescenziale, dove si fanno le prime esperienze, dove si inizia a conoscere davvero questa emozione grandissima che è l'amore. È un'incognita, e le uniche risposte quando avevo bisogno di capire determinate emozioni che sentivo le trovavo solo nei libri. Col tempo sono cresciuto, ho fatto le mie esperienze e ho cercato in tutti i modi, dentro questo romanzo e anche cerco anche nelle letture che faccio, di trovare delle risposte in qualche modo, e spero di con daylight di aver portato delle risposte ad altre persone.
In genere gli uomini hanno un po' di timore a manifestare le proprie emozioni, mi riferisco soprattutto agli uomini di una certa generazione, tu sei giovanissimo, hai 20 anni appunto, nella tua generazione non c'è più questa vergogna di esprimere i propri sentimenti o sei un'eccezione?
Non mi piace definirmi un'eccezione, ovviamente ogni persona, ogni singolo, diciamo, esprime il proprio amore come se la sente, come riesce e come in qualsiasi modo lui creda sia giusto. Io sono una persona che, diciamo, come definisco anche in daylight, un po' folle, perché a me piace fare queste follie d'amore, quindi magari questo amore folle che mi porta, non lo so, a portare una persona a vedere, non so, un cielo stellato piuttosto che portarla al centro commerciale, non lo so. È sempre stata una cosa che ho sentito dentro di me e purtroppo non posso parlare per gli altri, ma io so solo che sento queste sensazioni dentro di me e sento di voler dare questo amore alla persona che ho di fianco.
Tu sei un booktalker, quindi per tanto tempo hai consigliato agli altri dei libri che insomma ti piacevano, adesso sei un po' passato dall'altra parte della barricata, cioè dalla parte di coloro i quali scrivono appunto i libri. Il libro è uscito da pochissimo, quindi non puoi ancora sapere chi potrà essere il tuo pubblico, ma vista la tua esperienza da booktalker, a chi pensi possa essere indirizzato un romanzo come il tuo? Che tipo di pubblico potrebbe avere?
Io so che per ora, per le persone che ho visto, è un pubblico molto molto giovane, è un pubblico che come me si fa tante domande sull'amore, un pubblico che sogna d'amore, i lettori sono in costante ricerca anche loro della risposta a questa incognita di cui parlavo prima, quindi cioè, la dedica all'inizio di Daylight. Daylight è dedicato a tutti coloro che hanno nascosto il proprio cuore per proteggersi, perché l'amore è anche questo, purtroppo è anche l'amore non ricambiato, è anche l'amore sofferto, quindi questo libro è dedicato a loro e spero che saranno quelli i lettori giusti, ma i lettori sono bravi, sono sensibili, sono furbi, sanno che cosa gli piace e sanno dove andare a trovarlo, quindi spero davvero che trovino il mio libro utile o anche solo un rifugio.
La protagonista del tuo romanzo, Alison, lascia la Scozia per andare a vivere a Londra dopo la morte della madre. È una ragazza che si è sentita forse anche un po' ferita per quanto riguarda l'amore, fa fatica a lasciarsi andare finché naturalmente accadono determinate cose. In che modo qualcuno riuscirà a scalfire in qualche modo questo suo muro?
Qui adesso ti potrei dire solo una parola che è già stata detta e ridetta in questa intervista, ma attraverso l'amore. Perché ogni volta che finisce una storia tra due persone, entrambe o anche solo una, ma non ti parlo solo d'amore, il genere d'amore romantico, perché si parla anche di amore familiare all'interno di Daylight, del rapporto ostile che lei ha col padre. Io credo fermamente che una persona, quando ti ferisce, sia difficile inizialmente e soprattutto c'è questo pensiero che non ci sia speranza, perché quella persona era la persona per noi e quindi si fa un po' fatica a pensare ad un futuro senza di lei. Ma poi, come succederà ad Alison per Nate, arriva quella persona che ti dà l'amore che in realtà tu pensavi di poter ricevere da un'altra persona.
Le autrici e gli autori romance, abbiamo visto, spesso hanno iniziato a scrivere sulla piattaforma Wattpad e in qualunque caso fanno grande affidamento sui social, TikTok e Instagram soprattutto. E allora nello spazio dedicato ai consigli di scrittura sentiamo proprio come si scrive per i social. Federica Speziali, social media manager. L'intervista fa parte del podcast Che lavoro fai? Scrivo, realizzato da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24.
Quando ci si approccia appunto alla scrittura per altri, quindi non a quella legata ai propri profili personali, bisogna tenere in considerazione alcuni paletti che vanno al di là della piattaforma, ma che appunto diciamo si collegano a quella che è la realtà che stiamo comunicando. Quindi in realtà il primo punto è sicuramente qual è l'obiettivo, no? Quindi perché stiamo creando questo contenuto, perché stiamo scrivendo questo testo, quali risultati vogliamo ottenere. Quindi ogni il pensiero di chi fa social che magari si creano i contenuti così alla giornata non è del tutto vero, perché non funziona così. Il secondo paletto da tenere in considerazione è il pubblico. Ogni azienda, realtà, persona, no? Ha un pubblico di riferimento che spesso è diverso da quello a cui ci riferiamo noi quando pubblichiamo dei contenuti personali. Terzo paletto, il tono di voce, quindi scegliere come comunicare quello di cui stiamo parlando, scegliere banalmente se ci rivolgiamo a una seconda persona singolare o a una seconda persona plurale, scegliere lo stile anche, no? Quindi se è una comunicazione più, come dire, istituzionale, fredda, oppure più informale, empatica, colorata. E quindi tutte e tre queste, diciamo, aspetti sono la base di partenza per poter scrivere un testo per altri, no? A monte di questa prima, diciamo, parte c'è sicuramente, prima di scrivere la prima frase, la prima parola, c'è un grosso lavoro di osservazione, ricerca, andare a vedere cosa fanno gli altri, come comunicano. Questo anche per, uno, avere sempre un riferimento, no, degli stimoli, vedere come evolve anche la comunicazione degli altri, e poi anche appunto per tararsi bene su quello che vogliamo comunicare noi.
Ecco, mi racconti proprio in concreto come fai a scrivere un post a seconda naturalmente del social, perché immagino che scrivere per Instagram sia diverso dallo scrivere per Facebook o per un altro social. Mi fai proprio un esempio concreto?
Partiamo da una premessa, che è quella anche proprio della fruizione dei contenuti. Facebook e Instagram hanno due diverse modalità di fruizione del contenuto. Su Facebook io ho prima una parte testuale, leggo prima il testo e poi vedo il contenuto media, no? Quindi un'immagine, un link, un video. Su Instagram è il contrario. Quindi tante volte quando si fa una pubblicazione su questi due canali, l'errore che viene fatto è di utilizzare lo stesso testo, quando in realtà appunto la fruizione è la base di tutto. Su Instagram io vengo catturato prima dall'immagine e poi leggo la didascalia. Infatti, quando si costruisce un testo per Instagram, spesso questo testo ha diverse funzioni, può andare a dialogo con l'immagine che io ho appena visto, può essere quindi un approfondimento, può essere un commento. Se io replico la stessa cosa su Facebook, chiaramente non ha lo stesso effetto, la stessa efficacia. Quindi, ad esempio, tanti reel, magari ci sono reel, quindi contenuti video, c'è una narrazione dove vengono fatte vedere molte cose, compaiono anche dei testi, e in alcuni casi la caption di accompagnamento è un ok, adesso ti do tutte le informazioni. Questa è una strategia anche banalmente per far vedere il video fino alla fine, non dire tutto subito e far fruire il contenuto in ogni singola parte.
E invece TikTok, si scrive anche per TikTok o effettivamente è quasi solo immagine e video?
Si scrive anche per TikTok, c'è una parte appunto anche lì di caption testuale. Lì l'elemento che funziona molto bene sono gli hashtag, no? Che sono degli aggregatori potentissimi su questa piattaforma. I testi su TikTok sono generalmente più brevi, poi dipende dalla tipologia di contenuto. È chiaro che se magari stiamo parlando, adesso mi vengono in mente, non so, le ricette, possono esserci dei dettagli, no, aggiuntivi, tipo le dosi, preparazione, eccetera. Però generalmente i testi su TikTok sono sempre molto più brevi, perché il contenuto principe e principale è il video.
Ma è vero che sui social bisogna scrivere dei testi brevi?
Vero a metà, nel senso che possiamo scrivere anche dei testi molto lunghi purché non ci sia un muro di testo, no? Quindi una divisione in paragrafi facilita la lettura, e avere un incipit e una chiusa, magari con una domanda rivolta al pubblico, sicuramente è un'ottima strategia di scrittura.
Quanto conta l'ingaggio, cioè il coinvolgimento delle persone che seguono quel social? Si cerca sempre un po' di ammiccare, di fare delle domande in modo che il pubblico possa partecipare, o questa è una credenza che abbiamo noi, insomma, persone normali e non addetti ai lavori?
Allora, in realtà i social nascono, l'obiettivo dei social è generare conversazioni, quindi diciamo che l'obiettivo di un contenuto è raggiunto quando si non solo riceve tanti like, ma appunto se ne parla, magari diventa virale, viene condiviso, quindi le interazioni sui contenuti sono sicuramente importanti. Poi dipende sempre dall'obiettivo che ci si pone nel momento in cui si crea il contenuto, quindi se un contenuto ad esempio viene pensato per ottenere molti like o ad esempio su Instagram una metrica molto importante è quella dei salvataggi, no? Io mi salvo un post perché mi interessa, e questo poi chiaramente ricade anche su tutto quello che l'algoritmo poi propone e ripropone. Se però il mio obiettivo ad esempio è generare delle visite su un sito, è chiaro che sì, i commenti mi serviranno, i like anche, ma io andrò a vedere poi quanti click ha generato, no, quel post.
Ed è tutto per questa puntata del Cacciatore di Libri Estate, dedicata alla romance. La trovate come le altre in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Siamo presenti sui social, su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo Il. Grazie in regia a Carlo Salvatore e Gianmarco Ferronato. Il Cacciatore di Libri Estate vi dà appuntamento ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 12. Una buona lettura e una buona estate da Alessandra Tedesco.